File 9, capitolo 10, pagina 85. Passavano i mesi e anche l'estate stava per finire. La vita con mio marito non correva liscia, troppi contrasti ci dividevano, anche puerili e piccole gelosie che la mia giovinezza e il matrimonio sbagliato esasperavano. Poi ogni giorno andò sempre peggio e io desideravo partire al più presto per Israele. Decidemmo di andare in un campo alla periferia di Monaco per attendere il momento della partenza. Qui i coniugi, nelle baracche, avevano diritto a una camera separata e le donne facevano meno esercitazioni militari degli uomini. Il campo era immenso, c'erano negozi e vicino a noi un altro campo di bambini orfani di tutte le nazionalità. Ogni tanto io lavoravo in cucina, ma le giornate mi parevano eterne. Finalmente la commissione ci chiamò per l'ultimo controllo. Dopo domande e visite, ci dissero che non saremmo partiti col prossimo trasporto perché dovevano fare delle indagini sul mio conto. Potevo anche non essere ebrea con quel naso, quegli occhi, quei capelli. Sospettosi mi chiedevano perché volevo andare in Israele e dissi la verità. Milan mi guardava, quasi dubitando anche lui. Nel campo ci chiedevano perché non ci avevano fatto ancora partire. Rispondevo che ne ignoravo la ragione, ma in pochi giorni corsero innumerevoli pettegolezzi sul mio conto, che avevo una brutta malattia, che ero tisica, che ero una spia. Andavamo spesso in città, era una città bombardata come tutte le altre, qualche tedesco ci chiedeva un po' di cibo sapendo che ne avevamo e io ero contenta di sottrarre viveri al campo e di portarli, io ebrea, a una donna tedesca. Poi arrivò la notizia tanto attesa, col prossimo trasporto avremmo potuto partire perché sul mio conto tutto era chiarito. Mi chiesero anche scusa, ma i pettegolezzi su di me erano arrivati fino in Israele. Partimmo in camion per Marsiglia, cantavamo notte e giorno, felici. A Marsiglia attendemmo l'imbarco, di nuovo abitammo in 20-25 persone per stanza. Anche qui trovai persone che chiedevano cibo, dicendo che era per il loro cane, e appena si allontanavano dal campo mangiavano voracemente. I francesi mi piacquero molto, anche la loro lingua. Cominciai a parlarne qualche parola. Passati 2 mesi, una notte ci imbarcammo clandestinamente su un piroscafo italiano e salpammo per la nostra terra promessa. Tutto nel massimo segreto, in silenzio, perché in Israele c'era ancora la guerra e gli inglesi spesso affondavano i piroscafi degli emigranti e poi portavano la gente a Cipro. Era la fine di agosto del 1948. Faceva caldo, il piroscafo troppo piccolo, scomodo e pieno di persone di ogni colore. Alcuni di noi pregavano continuamente, avevano lunghe barbe, giravano scalzi e sporchi. Chiedevo che razza di gente fosse e mi dissero che erano ebrei dello Yemen, del Marocco, dell'Algeria. Vedendo quegli strani esseri, pensavo che avevamo in comune una sola cosa, la persecuzione. Il mare mai calmo e io soffrivo. Il cibo era scarso e cattivo e non c'era abbastanza acqua da bere. Cercavamo di fare amicizia con quelli che lavoravano nelle cucine e così trovai 2 giovani ungheresi che ci portavano spesso acqua ghiacciata con limone. Uno piccolo e grasso, l'altro magro e slanciato. Non avevano neppure una valigia e parlavano il gergo dei vagabondi. Chiesi loro da dove venissero. Avevano lasciato in fretta Parigi per ragioni private, come disse il più alto dei due che si chiamava Danny. Il suo sguardo mi nervosiva, aveva 2 fessure al posto degli occhi, impallidiva spesso e mi provocava continuamente. Ci incontravamo sul ponte e Danny stuzzicava mio marito mettendomelo contro e quando mi arrabbiavo lui rideva. Ferry, il più piccolo, era anche il più divertente. Nonostante la pancia e i foruncoli sul viso, era convintissimo di piacere alle donne e raccontava le sue conquiste parigine. Durante il viaggio si fece sempre più grasso, mangiando le razioni di coloro che soffrivano il mare. Per tutta la traversata mio marito rimase quasi sempre nella cuccetta, immobile, malato. Se mi allontanavo per andare a prendergli qualcosa faceva una scena di gelosia. Soffriva, piangeva e io non sapevo se piangeva per me o per il mal di mare. Dopo 9 giorni di viaggio finalmente scorgemmo il porto di Haifa. Eravamo tutti sul ponte e urlavamo dalla gioia, giovani e vecchi, sani e ammalati. Il nostro sogno era diventato realtà. Molti piangevano e pregavano, io sentivo stringermi la gola. Quando il piroscafo gettò le ancore, cantammo sulla tenti il nostro inno nazionale. Fu un momento di commozione e anch'io piangevo. Ma durò poco, perché non appena annunciarono che potevamo scendere dal piroscafo, cominciammo di nuovo a litigare, a spingerci, a insultarci. Vidi Deni e Feri vicino alla scaletta e scendemmo insieme. Deni mi aiutò a portare il sacco da viaggio e questo fu il suo primo atto di cortesia. Nel porto vidi poliziotti, facchini e mi sembrò impossibile che fossero tutti ebrei. I celibi venivano subito portati via col camion per il servizio militare. La guerra durava ancora per Israele. I coniugi non dovevano per il momento prestare servizio. Dopo aver sbrigato le pratiche al porto, ci portarono in un campo fuori Haifa. Il campo di Pardes Chana si trovava a metà strada fra Tel Aviv e Haifa. Era il 3 settembre, in Israele faceva un caldo soffocante. Le baracche erano di lamiera e tutto intorno sabbia e sabbia. Ogni camera conteneva 7-8 persone e 3 volte al giorno dovevamo fare la coda per mangiare. Una coda talmente lunga che quando si arrivava alla mensa era già l'ora di rimetterci in fila per la cena. Le donne con i bambini e i vecchi avevano la precedenza. Maledizioni e parolacce. La sabbia scottava sotto i piedi nudi, alcuni svenivano al sole. Imparai a litigare in tutte le lingue: arabo, russo, yiddish. Durante la notte soffocavamo dal caldo, fuori non si poteva andare per via degli sciacalli che urlavano davanti alla porta. Gli uomini russavano nella baracca, io mi addormentavo all'alba. Avevo tutto il tempo di pensare, qualunque cosa possa accadere, mi dicevo, oggi noi siamo qui a casa. E questa è la terra di cui parlava mia madre, che un giorno avremmo visto e che io immaginavo come il paradiso terrestre. Certo, non scorrevano più i fiumi di latte e di miele come nel racconto che mia madre ci faceva nelle lunghe sere d'inverno, ogni sabato, prima che si accendessero i lumi a petrolio e spuntasse la prima stella. Sperava che almeno i suoi figli potessero vivere là, dove lei desiderava soltanto morire. Chi ci torna una volta, continuava mia madre, non può più lasciare Israele perché il suo cuore e la terra sono una sola cosa. Ora ricordavo quelle parole e mi chiedevo se veramente questa era la terra che non avrei lasciato mai più. Cercavo di capire qualcosa in quello strano miscuglio di uomini e donne, ma mi sentivo delusa. Chiesi di andare nell'esercito, ma non mi accettarono perché non avevo ancora compiuto 18 anni. Non ne potevo più della vita in comune, di dormire nella stessa stanza fra sconosciuti. Nella baracca vicina c'erano molte coppie con bambini che urlavano tutto il giorno. Dopo una settimana venne mio cognato, il marito di Margo, che aveva saputo del mio arrivo. Faceva il soldato in una località vicina al nostro campo. Domandai come fosse la vita e come stavano. Abitavano ad Haifa, avevano 2 camere e una cucina in comune assegnata loro dal governo. Col tempo avremmo avuto anche noi una casa, se fossimo rimasti nel campo, però, perché altrimenti ne avremmo perduto il diritto. Chiesi quanto avremmo dovuto attendere e rispose che vi era gente che attendeva da mesi, perché Israele era affollata e non ancora organizzata e la guerra continuava. Aggiunse tuttavia che se fossimo riusciti a trovare una casa, anche senza porte o finestre, potevamo entrare e col tempo il governo avrebbe provveduto a sistemarla. C'era anche il kibbutz dove andare a vivere in comune. Vi erano kibbutz di partiti politici diversi, religiosi o non osservanti. Ma io non volevo più vivere in nessuna comunità. In Israele la gente abitava in maggioranza nelle case abbandonate dagli arabi. Milan rimase al campo e io partii per Haifa con l'autostop, che era il mezzo migliore per viaggiare. Dopo un'ora che attendevo sulla strada, fermai una jeep che mi portò vicino a dove abitava Margo. Non salii subito da lei, guardai la città dove tutto mi sembrava nuovo e strano. Uomini e donne con calzoni corti e canottiere. Nei caffè fumavano i narghilè che non avevo mai visto prima. Nella strada vendevano semi di girasole e dissi fra me: Finalmente un po' di casa mia. Vedendo mangiare e sputare come faceva la gente nei villaggi d'Ungheria, mi decisi a comprare un po' di semi di girasole. La vecchietta che li vendeva parlava in Yiddish e aveva anche gran turco bollito. Le chiesi se i miei soldi bastassero per avere un po' di tutto. Mi diede gran turco e semi. Mi raccontò di essere rumena, aveva perso tutta la famiglia, viveva solo di questo lavoro che era molto difficile perché erano in troppi. Dove abitava non c'era né acqua né luce. Aveva fatto pochissimi affari quel giorno, mi faceva pena e non potevo ascoltarla. Ero quasi pentita di non averle regalato dei soldi. Poi la salutai. Più avanti vidi altri venditori di girasole e di grano. E alla fine scoprii che la povera vecchietta, con le sue storie commoventi, mi aveva imbrogliato sul prezzo. A casa di Margo, dopo i baci, le lacrime e i saluti, continuai a mangiare e a sputare. Raccontai la storiella della vecchia e Margo mi rispose che qui nessuno era abbastanza furbo e che tutti pensavano a se stessi. La vita era dura e bisognava imporsi, era un paese come gli altri. Vi erano i ricchi, i poveri, gli onesti, i farabutti e le puttane. Sputavo sempre più in fretta finché Margo disse: «Signorina Grün, non sputi. Pulirò io, non aver paura», risposi. «Finché tu sarai la signora Grün, qui non pulirai, né ci abiterai. Divorzia se vuoi». Aveva saputo della mia vita coniugale dai ragazzi della nave che erano arrivati prima di noi e forse era pentita di avermi spinto a quel matrimonio. Cominciai ad andare in giro in cerca di casa. Nella casba trovai quattro mura senza tetto, ma non mi spaventai perché si poteva aggiustare. Mi recai nell'ufficio dove si distribuivano letti e coperte e li portai dentro. Chiusi la porta alla meglio con alcuni assi. Il giorno seguente tornai sul posto e trovai un uomo dai lunghi baffi seduto sul mio letto. Cercai di spiegargli che la casa era di mia proprietà perché ero arrivata prima. Mi ascoltò per un poco, poi mi sbatté fuori col mio letto, le coperte e mi minacciò. Non ero abbastanza forte per imporgli le mie ragioni e me ne andai a cercare un'altra casa. Vicino a mia sorella c'era un palazzo di 7 piani bombardato, senza finestre e senza porte. Scovai una camera vuota, grande e bella, e questa volta inchiodai col legno la porta e raccomandai ai vicini di custodirla per me. Pensavo che se anche avessi divorziato da Milan, la camera sarebbe rimasta a me o a lui, oppure l'avremmo venduta e diviso i soldi. Tornai al campo e insieme a Milan rifeci il viaggio per prendere possesso della camera. Appena entrata e sistemata, cercai subito di persuadere mio marito a divorziare. Ma lui non ne voleva sapere. Feci la mia valigia e uscii, dicendo di avvertirmi nel caso cambiasse idea e che comunque, se avesse venduto la camera, metà del ricavato era mio. Andai da Eliz, che abitava vicino a Haifa e che aveva avuto un bambino. Suo marito, un uomo piccolo e smorto, parlava a malapena. Giovane, sembrava che portasse un secolo sulle spalle e tutta la tristezza dei ghetti. Mi dissero di fare la pace con Milan perché con una sorella divorziata sarebbero morti di vergogna. Alla prima occasione invitarono mio marito nella speranza che facessimo la pace, ma non ci riuscirono. Io tornai da Margo e cercai lavoro. Margo viveva con la paga del soldato del marito, il che non bastava neppure a loro. Il cibo era razionato, una volta alla settimana la carne e il burro solo per i bambini. Ma per me, abituata al peggio, pane e cipolle erano sufficienti. Dopo tanti giri trovai lavoro in un ospedale militare dove facevo le pulizie. E la stessa cosa facevo nelle case vicine che appartenevano ai medici. La paga era poca, ma quando mai e dove hanno pagato abbastanza questo genere di lavoro? Ogni mattina mi alzavo alle 5, alle 6 cominciavo a pulire le stanze, le finestre, le latrine, fino alle 4 del pomeriggio. Certe volte tornavo anche la sera a lavare i piatti nelle cucine. Poi a casa aiutavo mia sorella. Portavo il mangiare da casa, ma dopo un paio di settimane scoprii che lo potevo prendere dalle cucine come facevano gli altri e mangiavo di nascosto chiuso nel gabinetto. Poiché non volevo fare la pace, Milan, dopo un paio di mesi, decise di divorziare. Appena avremmo di che pagare il rabbino per il divorzio, ci salutammo e io gli augurai una moglie migliore. A 17 anni ero già una donna divorziata, nessuno ci credeva. Lavoravo sempre, una parte dei soldi li davo in casa e il resto lo spendevo per le mie piccole cose. Un giorno incontrai il cugino Tibi, militare anche lui, che veniva a salutare mia sorella. Mi fece di nuovo la corte, dicendo che ormai ero una donna divorziata e non avevo nulla da perdere. Lo disprezzavo più di prima e nulla accadde fra noi. Per evitarlo, lasciai la casa di Marco. Ero senza un soldo e quando fui sulla strada cominciai a pensare dove andare. Per il mio lavoro mi pagavano solo alla fine del mese e non avevo denaro per l'albergo. Alla fine trovai un balcone in un albergo coperto da una tenda e con un letto. Qualche settimana dopo incontrai un conoscente e chiesi se mi poteva aiutare. Disse di sì, che avrebbe preso una camera per me in quell'albergo e avrebbe pagato lui, e alla fine del mese gli avrei restituito il denaro. Dimenticai che lui era un uomo e accettai il favore. Mi raccontò che era da 20 anni in Israele, aveva cominciato come strillone di giornali e oggi aveva soldi e un garage. Disse che mi aiutava volentieri perché era suo dovere farlo. Ma la notte entrò nella mia camera dichiarando che aveva preso una camera per due. Cercai di spiegargli che avevo creduto nella sua amicizia, ma mentre io parlavo lui si svestiva. Lo scongiurai di andarsene, l'indomani avrei lasciato io la camera. Mi promise anche dei soldi. Rimasi paralizzata, senza poter rispondere né difendermi. Nella mia testa le idee si confondevano. Il mio problema era molto più importante di quello che stavo facendo. Il mondo, l'affetto, l'aiuto disinteressato. Pensavo alla vita e alla morte che sono molto vicine e che in certi momenti desideriamo con la stessa intensità, al mio lavoro e all'indomani quando mi sarei trovata con un problema in più. Lui continuava a sussurrarmi parole d'amore che non udivo, così come non sentivo il suo corpo vicino. Pioveva. Mi venne in mente che le mie scarpe l'indomani sarebbero state bagnate e ogni mio passo accompagnato dal rumore dell'acqua. Mi ricordai di quando ero bambina. Dopo la scuola mi levavo le scarpe e mia madre mi strofinava i piedi per riscaldarli. Invocavo mia madre, ma era lontana da me. Meglio se avessi continuato a dormire sulla terrazza, anche se pioveva. Quando la notte piangevo, una donna che lavorava nell'albergo mi portava una tazza di tè, senza zucchero, perché era razionato. La ringraziavo. Il tè era caldo e mi faceva piacere quando bevevo. La pioggia cadeva nella tazza e mi spruzzava la faccia. Risi forte. Lui, sentendomi ridere, pensò che io non fossi più addolorata. Mi si avvicinò e mi strinse fra le braccia. Lo pregai di andarsene. Gli dissi che ormai non avevo più debiti verso di lui. Mi accarezzò, forse per farsi perdonare. Poi si alzò e mentre si vestiva mi girai dall'altra parte e misi la testa sotto il lenzuolo. Dopo non so quanto sentii battere alla porta, guardai l'ora, era il momento di andare al lavoro. Preparai la valigia e pensai di scappare dall'albergo senza che mi vedessero. Feci una doccia e mi lavai più forte del solito, mi detestavo per l'accaduto. Cercai tutte le scuse possibili, ma non ne trovavo alcuna. Prima di uscire mi voltai a guardare la camera che la sera prima mi sembrava bella e calda, e ora era squallida e buia. Tornai indietro per spegnere la luce sul comodino. Sul termosifone vidi dei soldi, presi il denaro e uscii. Nel corridoio incontrai la donna del tè e senza guardarla in faccia la salutai, poi tornai indietro. Le presi la mano, le misi dentro tutti quei soldi. Mi chiese come mai il giorno prima piangevo di fame e ora le regalavo tanto denaro, ma non voleva crederci, pensava che fossi matta. Le dissi: prenda, signora, e compri dello zucchero. Poi la pregai di tenermi la valigia. Sarei tornata più tardi a ritirarla. Ma come mai se ne va? E il signore dorme? Sì, risposi, il nostro signore dorme da tanto tempo. E me ne andai.